Prima di iniziare debbo scusare la mancata presenza del professor Rodolfo Sacco, che il comitato direttivo dell'AUSE ha nominato come membro onorario. Il professor Sacco, che è il padre della comparazione italiana e che negli anni 70, in periodo direi pre-discussione sul diritto europeo, aveva affermato al Consiglio d'Europa che il giurista europeo doveva essere un giurista comparatista, che quindi doveva confrontare i modelli giuridici europei, si scusa, ma ha superato i 90 anni e quindi per motivi logistici non è presente. Grazie Presidente, mi si consenta di introdurre questo tema della cittadinanza economica europea con una riflessione che mi è venuta ieri entrando nell'atrio della magnifica biblioteca dell'Università di Padova, dove ho visto quel meraviglioso astrario di Giovanni Dondi dell'orologio, e vedendolo ho pensato alla costruzione dell'Unione Europea. È un astrario che evidenzia il ruolo del Sole, il ruolo della Luna, il ruolo dei pianeti e ovviamente nell'ottica tolemaica, mentre al centro la Terra. E ho pensato all'Unione Europea così come la viviamo noi, cioè la Luna, la Commissione, i pianeti, gli Stati membri, ma al centro il Consiglio dei Ministri. E ho pensato invece al sogno dei padri fondatori, federalisti, che invece vedevano esattamente l'opposto, i pianeti come gli Stati membri e al centro la Federazione Europea. E mi sono posto il problema se in questa fase, che molti definiscono di crisi della democrazia, post-democrazia, democrazia ibrida, democrazia parziale, abbia un significato porsi il problema della cittadinanza europea e poi in particolare della cittadinanza economica europea. Lo lego ad un altro aspetto che i politologi stanno discutendo da tempo, se esista o se non esista un demos europeo. Proverò a dimostrare che un demos europeo sta già costruendosi, in particolare su tre fronti che io conosco: il fronte degli studenti che circolano come clerici vagantes e che chiamiamo sinteticamente gli studenti Erasmus, il fronte dei lavoratori che sono ormai delocalizzati in Europa e quindi hanno plurime residenze e probabilmente plurime cittadinanze, e i consumatori europei che come turisti circolavano ma che oggi attraverso internet comprano in Europa e in tutto il mondo. Allora, se queste sono le ipotesi di lavoro, consentitemi di chiarire che cosa intendo per cittadinanza economica europea. Intanto iniziamo dall'espressione cittadinanza. Come sapete è un concetto polisemico, vuol dire storicamente, per quel che si riferisce alla cittadinanza allargata o in senso lato, l'elemento personale dello Stato nazionale. Ma in senso stretto sempre più sta indicando una condizione pregiuridica o giuridica per la nascita di diritti e di doveri legati ad un certo sistema giuridico. Cioè il cittadino è il soggetto che è legittimato ad attivare diritti e soggetto a determinati doveri legati ad un certo ordinamento. C'è poi una terza definizione che potremmo individuare di cittadinanza, una precondizione della democrazia partecipata, nel senso che il cittadino, in quanto soggetto, in quanto persona, può partecipare attivamente alla vita politica. La partecipazione può essere di varia natura, la più semplice è la partecipazione elettorale, ma ci può essere la partecipazione sociale e vedremo anche la partecipazione economica. Purché, e questo è l'elemento fondamentale, questi diritti siano azionabili e, se azionabili, siano poi attivati. se no siamo soltanto nelle dichiarazioni di intenti che spesso in politica vengono utilizzate ma che in realtà tecnicamente non hanno significato. Cittadinanza economica. La cittadinanza economica è legata a un movimento che nasce negli Stati Uniti d'America all'epoca della presidenza Kennedy, che per primo affermò che i diritti economici del cittadino sono civil rights. E devo dire che prima già le nostre costituzioni italiana e tedesca avevano affermato i diritti sociali come diritti fondamentali dell'individuo, pensate il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto al risparmio e quant'altro. Ma le costituzioni più recenti, quella spagnola e quella portoghese, proprio perché più recenti, hanno introdotto un altro elemento importante, e cioè la tutela del consumatore, cioè la tutela del cittadino in quanto soggetto attivo, attore del mercato. E quindi la necessità di tutelare questo soggetto, quando questo soggetto qualcuno lo definisce debole, io preferisco definirlo soggetto di contratti asimmetrici tra impresa e consumatore in quanto tale. E infine europea. Europea, e quindi possiamo dare una definizione, la cittadinanza economica europea è la precondizione per cui diritti e doveri derivano ai cittadini europei in quanto persone consumatori dai trattati, dai principi della Carta dei diritti fondamentali, dal diritto derivato, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, anche se non recepiti o non implementati nei singoli Stati membri. Ove fossero recepiti e implementati, non sarebbero più elemento di cittadinanza europea, ma sarebbero elemento di cittadinanza nazionale, e non ne parleremo sotto questo profilo. Quindi tre aspetti importanti, due mi limito a evocarli perché non sono di mia competenza: la cittadinanza politica, che sta avendo delle, come dire, manifestazioni inaspettate. Vi faccio l'esempio di un caso che i colleghi internazionalisti ben conoscono, il caso del parental care, cioè il caso di una coppia cinese che andò a partorire in Irlanda, nacque una bambina che in base allo Ius Sori acquisì la nazionalità irlandese. Dopodiché si trasferirono in Inghilterra e chiesero la residenza. La residenza gli venne negata, ricorso alla Corte di giustizia, io devo stare vicina alla mia bimba che è cittadina europea, e la Corte di giustizia affermò il diritto al parental care, quindi alla residenza, in quanto genitori di una cittadina comunitaria. Questo pone un problema evidentemente all'Irlanda e agli altri paesi che adottano ancora lo Ius Soli, una sorta di messaggio: venite a partorire nel nostro paese perché così potrete avere tutti i diritti civili connessi al parental care. Ma la Corte di giustizia ritenne, almeno in questa prima fase, che il diritto fondamentale dell'individuo prevalesse su altre esigenze di carattere generale. Cittadinanza politica che si esprime fondamentalmente attraverso il voto. Ne abbiamo discusso per l'intera giornata di ieri e quindi non è il caso soffermarci. Cittadinanza sociale. Qua il cittadino, si dice un po' ironicamente, vota con le braccia, nel senso che fa sciopero oppure fa sciopero bianco e quindi manifesta o il suo dissenso, ma frequentemente la sua capacità di negoziare i diritti sociali. Voi sapete che tutta la logica del movimento dei lavoratori dall'Ottocento in poi è sempre stata una logica che era da un lato rivolta all'insurrezione, dall'altro lato rivolta alla negoziazione. E qualcuno sostiene, forse non impropriamente, che il welfare state nasce come una sorta di compromesso. Da un lato io ti do i diritti sociali, ma dall'altro lato tu non crei l'insurrezione, ma accetti le regole di quella che era la fase del protocapitalismo o del capitalismo che si stava sviluppando ulteriormente. Ecco, la cittadinanza sociale purtroppo non era molto presente nel Trattato di Roma, come ben sappiamo, emerge nel Trattato di Maastricht ed emerge come elemento fondamentale per regolare i rapporti tra Stato e mercato e per regolare quindi in quel quadro di economia sociale di mercato che si stava riprendendo e amplificando rispetto ai principi che erano stati stabiliti nel Trattato di Roma. Questi temi sono poi stati ripresi nella Carta dei diritti fondamentali, ripresi ovviamente nel Trattato di Lisbona e in qualche misura fatti propri dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee. Qua non mi soffermo, ma è interessante notare come la Corte di giustizia delle Comunità Europee è molto rigida sui principi del trattato, in particolare sulle quattro libertà, libertà di prestazione di servizi e dall'altro lato aiuti di Stato, dopo la crisi economica ha allentato le maglie ammettendo che gli Stati membri potessero per esempio intervenire con gli aiuti di Stato a fini sociali, a fini ambientali, a fini di recupero della crisi economica. Le argomentazioni che si vedono spesso sono delle argomentazioni retoriche. Ed è giusto che sia così. La Corte di giustizia fa politica europea. Quello che andava bene negli anni 60 non va più bene negli anni 2005-2008. Come faccio a mantenere la regola formale? Uso degli argomenti retorici e trasformo la regola formale in una regola completamente diversa, trovando delle giustificazioni che consentano l'evoluzione del diritto. C'è poi un altro elemento che è l'elemento dell'allargamento. Nell'elemento dell'allargamento i paesi dell'allargamento si ritrovano di fronte a un dilemma: recepire l'acquis communautaire ma avere forte difficoltà a farlo proprio. Quello che noi comparatisti chiamiamo la distinzione tra law in the books e law in action. La law in the books si realizza, recepire le 20.000 direttive non è difficilissimo, applicarle diventa estremamente difficile. Questo spiega perché i paesi, alcuni paesi est europei hanno chiesto un livello più basso di tutela, per esempio in materia di tutela del consumatore, creando un conflitto tra i paesi nordici, penso alla Svezia e alla Germania, e i paesi dell'est europeo che chiedevano un abbassamento in questa prospettiva. E infine c'è la cittadinanza economica che io definirei la cittadinanza economica di mercato, perché non è la cittadinanza dei lavoratori, ma qua è la cittadinanza dei consumatori, che banalmente si dice votano con le mani e coi piedi, cioè votano scegliendo i prodotti e votano scegliendo i produttori e quindi andando da un produttore all'altro. E qua vi è un elenco di diritti che nascono a livello europeo e a volte sono implementati, a volte non sono implementati all'interno dei singoli Stati membri. Il primo, per esempio, nasce in Italia con la prima legge sui diritti dei consumatori, che è figlia della direttiva che legittima le associazioni di consumatori ad agire in altri paesi esteri per tutelare i consumatori e che quindi consente in qualche misura una sorta di azione transfrontaliera a favore dei consumatori. Pensate alle clausole abusive, pensate ai prodotti finanziari che recentemente hanno devastato il mercato europeo. Il secondo elemento è quello dell'accesso alla giustizia dei consumatori. Qua l'Italia purtroppo è il fanalino di coda, lentezza della giustizia, inefficienza della giustizia, si chiede normalmente una giustizia simpler, quicker, cheaper e quindi i metodi alternativi di risoluzione delle controversie come la mediazione. Nasce una direttiva sulla mediazione di consumo che voi sapete è stata recepita in Italia, contestata dagli avvocati, ma adesso ormai è entrata nel meccanismo generale. Infine l'ultima direttiva sui diritti dei consumatori, che recependo le precedenti direttive in materia di vendita a distanza dei prodotti, in materia di clausole abusive e in materia di garanzie post vendita, si poneva il problema se mantenere l'elevata tutela o in qualche misura abbassare la tutela. Tenete conto che il Trattato di Maastricht diceva elevata tutela dei consumatori, qualche Stato membro può avere una tutela maggiore, e si pensava alla Germania, alla Svezia, purché comunicasse alla Commissione e in qualche misura fosse autorizzato. E la Germania vuole mantenere l'elevata tutela dei consumatori, per due motivi: primo, per tutelare i propri consumatori; secondo, per fare un sano protezionismo, cioè stimolare a comprare prodotti nordici e non a comprare prodotti di altri paesi. I paesi dell'est invece chiedevano un livello più basso. Dopo una grande discussione che dura 10 anni, la direttiva esce ed è una direttiva minimax, cioè livello basso di tutela, basso, medio di tutela del consumatore uguale per tutti. Questo sta a indicare, come dire, una modificazione di atteggiamento che probabilmente deriva sia dalla crisi economica che dall'allargamento. E questo è abbastanza significativo sotto questo profilo. L'ultimo elemento, ma mi limito a evocarlo, la cittadinanza digitale, perché ci sarà un collega che si occuperà esattamente di questo tema. Pensate alla necessità di regolamentare Internet a livello europeo. Quali sono le nuove prospettive che abbiamo di fronte? Beh, abbiamo le nuove prospettive che derivano dall'informatizzazione della società, che ha cambiato e sta cambiando le regole del gioco. Pensate alla libera circolazione globale dei capitali, che ha comportato poi la delocalizzazione della produzione, e la delocalizzazione della produzione ha avuto delle conseguenze sul piano della cittadinanza. Noi abbiamo un ceto di manager che oggi sono pluricittadini o multicittadini. Io ho un figlio che ha girato 3 o 4 parti del mondo e quindi ha avuto almeno 3 o 4 residenze. Ha 2 cittadinanze perché ha sposato una francese, e forse i miei nipoti adottati hanno 3 cittadinanze. Tutto questo, a mio avviso, pone un problema, mi limito solo a evocarlo: mancano le regole globali della cittadinanza a livello mondiale. Tenete conto che alcuni temi ormai sono globali: il tema dell'ambiente, il tema della concorrenza e quindi dell'antitrust, e il tema della regolamentazione della multimedialità, almeno questi. E quindi chi come me è federalista prospetticamente pensa almeno su questi temi a una sorta di cittadinanza globale, che può essere sviluppata soltanto con forme di sovranità multilivello, perché non è assolutamente pensabile che la cittadinanza sia, come la cittadinanza dello Stato nazionale, assoluta ed esclusiva. Già la cittadinanza europea si dice integrativa, figuriamoci la cittadinanza mondiale. E allora vorrei concludere una prima conclusione comparatistica. A mio avviso questa crisi economica non è una crisi di piccola durata, è una crisi di cambiamento di paradigmi tra Stato e mercato, di paradigmi tra imprese e consumatori, di paradigmi tra regolazione e mercato. E qua c'è un ruolo importante che i giuristi devono svolgere. I giuristi sono sempre stati abituati nell'Ottocento a interpretare le norme, nel Novecento eventualmente a valutare gli interessi in gioco, la interessen Jurisprudenz tedesca. Pensate al diritto del lavoro, privilegio l'interesse dell'impresa o l'interesse del lavoratore. Oggi credo che il giurista debba anche essere uno stratega, e cioè debba prevedere le regole del futuro, perché la velocità dell'innovazione è talmente forte che se non prevediamo ci arriva addosso la novità e non siamo in grado di applicarla. Una conclusione politica. Stiamo discutendo, soprattutto in Italia, di un bipolarismo forte. Io sono convinto che il bipolarismo forte, cioè il bipolarismo all'inglese, destra o sinistra, o americano, conservatori, progressisti, vada bene nei momenti di sviluppo economico, in cui c'è una fase, c'è un'area politica che sceglie la libertà e quindi sceglie di investire nell'impresa per creare posti di lavoro, e un'altra che sceglie la redistribuzione. Nei momenti di crisi le scelte sono quasi obbligate. E quindi se la destra fa una scelta difficile perde le elezioni, arriva la sinistra che deve fare grosso modo le stesse scelte, le chiamerà con parole diverse, ma sono le stesse scelte. Se ci sono delle forze intermedie che riescono a dialogare, questo passaggio è meno doloroso e soprattutto più accettabile socialmente. L'altra, ma ne abbiamo parlato ieri, referendum sì o referendum no sull'euro e sull'Europa, sarebbe bene non fare referendum, ma se dobbiamo fare il referendum facciamo il referendum sui costi della non Europa, perché nessuno si pone il problema di quali sono stati e sarebbero i costi se l'Italia non fosse europea. L'ultima conclusione, consentitemela, come federalista europeo, rileggevo il manifesto di Ventotene e mi sono trovato concorde con una indicazione fondamentale, che era la conclusione del manifesto di Ventotene. Ora è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo così diverso, scartare gli inetti e suscitare energie tra i giovani. Era stato scritto nel 1943, sembra sia stato scritto ieri. Grazie.